credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici in ascolto dalla redazione, un grazie di cuore per averci seguito durante quest'anno e naturalmente l'augurio di ogni bene per l'anno che arriva.
Ecco un anno di più, come l'anno che fu, scorrerà lo champagne per qualcosa che va e per quel che verrà. I petardi che esplodono alti nel blu fanno accendere un attimo gli occhi all'insù per quel che poi non c'è più.
Ogni fine è un nuovo inizio. Trasmissione speciale proposta da Monia Parente e Franca Salerno.
Cari amici, siamo arrivati alla fine di questo anno ed alla porta dell'anno nuovo. Vi auguro che l'amicizia del nostro Signore Gesù Cristo vi accompagni ogni giorno di questo nuovo anno che comincia, che questa amicizia di Cristo sia luce e guida per noi e ci aiuti ad essere uomini della sua pace. Buon anno a voi tutti!
E noi tutti ci associamo all'augurio di Benedetto XVI e ci soffermiamo a considerare, come scriveva padre Giovanni Giorgianni di cara memoria, che ogni volta si raggiunge una cima è istintivo guardare ai due versanti, alla strada percorsa e a quella da percorrere. Oggi siamo arrivati a una vetta del tempo concesso al nostro cammino sulla terra. Un anno si è aggiunto alla nostra esistenza e un anno si apre dinanzi a noi. Non possiamo esimerci dal guardare e giudicare.
L'anno trascorso, come sempre, ha portato alla ribalta una moltitudine di avvenimenti nella vita delle nazioni e soprattutto in quella di ciascuno di noi e della nostra famiglia, da quali oggi la nostra sensibilità si sente più colpita. Quale giudizio oggi noi emettiamo su quest'anno, non più nostro nella sequenza del tempo, ma incarnato in modo intimo e vitale nella nostra vicenda umana e cristiana? Ogni giudizio è indicativo secondo i valori che ci guidano. Forse diciamo che è un anno da dimenticare perché siamo stati afflitti da dolori che hanno lasciato il segno. Forse ci rallegriamo per una nascita, un successo nella carriera o nella vita di relazione. È umano, ma è anche cristiano. C'è nel nostro rimpianto una nota di speranza soprannaturale? O la morte, la malattia, il dissesto, il travaglio molteplice del cuore chiude gli orizzonti celesti e toglie senso alla vita?
E d'altra parte, di che natura è la nostra gioia? A volte sembra che gli uomini diano un valore così grande alle cose da esaurire la loro prospettiva nell'avidità di possedere, nella soddisfazione di essere potenti e nell'orgoglio di apparire. Fuori di questi nuclei di passione non sanno trovare motivo di vivere e via via che lasciano non il peccato ma la possibilità di commetterlo all'esterno per la deficienza delle forze e per il diminuito interesse degli altri precipitano nella disperazione. Guardano al passare del tempo solo come a un nero veicolo che li trasporta al baratro della morte. Non sia così la nostra prospettiva, amiche ed amici in ascolto. La vita e la morte, la gioia e la sofferenza aspettano un giudizio diverso da noi che ci diciamo cristiani, non per sua sapienza, ma per il dono della fede, della speranza, dell'amore portatoci da Cristo Gesù. Con questo aiuto insostituibile guardiamo al passato e al futuro.
Ci sono in cielo e sulla terra realtà che sorpassano la capacità del nostro intelletto e delle nostre forze. Sappiamo scoprire in esse la presenza di Dio nostro Padre, che ci ama e non turba la nostra gioia se non per prepararne una più completa. purifichiamo la mente e il cuore con l'atto di umiltà e affidiamo a colui che perdona le nostre mancanze. Sappiamo riconoscere che nell'esistenza non tutto è dolore, che anzi le gioie e le benedizioni sovrabbondano, al punto che le prendiamo per scontate e non le riconosciamo. In quest'ora, mentre il mondo camuffa la gioia, coprendosi di frastuono, facciamo silenzio dentro di noi, per stare un momento con l'amico del cuore, Gesù, e dirgli grazie, Signore.
Grazie per la vita mia e di quelli che amo, per la vita di tutti gli uomini che arricchiscono la terra di sapienza e di generosità, per la vita degli animali e delle piante. Grazie per il sole e le stelle e il cielo azzurro. Grazie per le nubi, il mare e il vento, per le stagioni e i raccolti. Grazie per i santi e per l'amore. E chiediamo la luce e il coraggio di scoprire anche nella sventura la presenza del cuore di Dio. Egli sembra non prestare orecchio alle nostre suppliche, ma in realtà è attento, prende nota di ogni parola e di ogni sospiro del cuore. Non muta in apparenza il corso degli eventi, ma li guida e li plasma, perché nell'insieme del nostro destino immortale essi facciano come un ricamo di gioia, di pazienza, di purificazione, di generosità e di fede, che adornerà i nostri anni eterni e di quelli che con noi hanno condiviso l'amore.
E guardiamo al futuro con fiducia. Se prendiamo in mano un calendario, non possiamo forse evitare un attimo di sgomento. Tutti quei giorni allineati in attesa, come un mistero da svelare, che cosa racchiudono? Quale spasimo di pena o estasi di felicità vi sono nascosti per noi, per la nostra famiglia, per tutta l'umanità? Eleviamo il cuore oltre la paura e l'inquietudine, per stabilirla nella pace di Gesù, nostro Salvatore. Molto della vita è affidato a noi, alla nostra intelligenza, alla capacità di programmare, di prendere le decisioni giuste, di affrontare le scelte e le rinunzie. Molto dipende dalla nostra virtù e dalla nostra preghiera, che ci mette in sintonia con Dio. E allarghiamo l'animo alla speranza, perché non siamo dati in balia di un destino cieco, ma al cuore vigile di un padre. La nostra pace nasce dalla sua volontà, la nostra gioia dalla certezza del suo amore. E ora, amiche e amici tutti, presentiamo insieme a Dio le vostre e le nostre preghiere, i vostri e i nostri auguri, per crescere nella fedeltà al suo amore, per essere un'eco sempre più limpida della sua voce nel mondo. A tutti una fine d'anno nella serenità e un anno nuovo nella gioia.
Nel mese del passaggio, nel difficile varco fra i mondi, l'augurio di custodire, mentre il buio avanza, la memoria della luce.
Questi versi introducono bene l'angolo dedicato ai miti che si tramandano sulla fine dell'anno e la nascita del nuovo. Fra i tanti abbiamo scelto quello legato al solstizio d'autunno e a quello d'inverno, per i molti richiami in essi contenuti alla nostra fede. Ricordiamo che la Chiesa ha cristianizzato nel tempo la maggior parte delle festività pagane.
Al tempo dei misteri eleusini, l'equinozio di autunno, che cade a settembre, dava inizio a tutte le festività del semestre oscuro. Era il momento della discesa di Persefone nell'Ade e del dolore di Demetra. Dopo aver sacrificato la propria essenza vitale alla madre terra, il Dio si trova ora alle soglie degli inferi, diventando il simbolo del passaggio dalla vita alla morte. Sacrificandosi in lei, egli impregna il suo grembo della propria presenza e si trattiene dentro di lei come promessa, poiché egli è la vita. Nell'antica tradizione, durante questo periodo di incubazione, il Dio viene chiamato Mabon, figlio della madre, dall'autunno fino alla dodicesima notte, ovvero il 6 gennaio.
Mabon, grande figlio, è un dio gallese. Possedeva un agile cavallo e uno splendido cane da caccia. Mabon fu rapito dalla madre, Modron, grande madre, quando aveva solo 3 giorni. Fu salvato da Re Artù. Altre leggende raccontano che fu salvato da un gufo, un'aquila e un salmone. Durante questo tempo, Mabon vive prigioniero felice nel mondo magico di Modron, il suo grembo. Grazie a ciò, egli può rinascere. La luce di Mabon è stata portata nel mondo, raccogliendo la forza e la saggezza in maniera tale da trasformarsi in un nuovo seme. In questo senso, Mabon è la controparte maschile di Persefone, nonché il principio maschile fertilizzante. Modron, invece, corrisponde a Demetra. La dea appare in veste di madre dell'abbondanza, madre della terra e regina del raccolto. Il dio è visto come il padre del cielo, re del grano e signore del raccolto.
Laudato sii, mi signore, per nostra madre terra.
Le divinità vengono ringraziate per i loro doni, auspicando il futuro ritorno dell'abbondanza per gli anni successivi, ricordando di lasciare una parte del banchetto per la terra e le sue creature. Tutto ciò che di commestibile si è messo sulla tavola di Mabon per adornarla e ciò che è avanzato dal banchetto verrà portato all'aperto e offerto agli animali e agli uccelli in segno ulteriore di ringraziamento verso la grande madre terra che ha elargito i suoi doni.
Lasciate qualcosa da mangiare per le nostre sorelle allodole.
Tipica di questo periodo dell'anno è la cornucopia, ovvero il corno dell'abbondanza, ricolmo e straripante dei frutti dell'anno, a significare in modo simpatetico l'abbondanza dei doni della madre. E si possono salutare anche tutti gli elementi che ne fanno parte, innalzando il calice per ognuno di essi.
Alla terra, per la stabilità, per l'aiuto nel mantenere la casa, la salute, il lavoro e il benessere.
All'aria, per l'ispirazione che aiuta nella conoscenza e nella comprensione.
Al fuoco, per l'energia che aiuta a sostenere la spinta dell'ambizione, di cui necessitiamo per portare a termine i nostri progetti.
All'acqua, per lo scorrere gentile che aiuta a mantenere la calma e l'equilibrio emotivo nei rapporti.
Laudato sii, mi signore, per sora acqua e per frate fuoco.
E veniamo alle feste del solstizio d'inverno, dedicate al dio Sole, che veniva già festeggiato dagli antichi Egizi e nell'antica Roma, con i Saturnali, feste queste ultime che videro l'introduzione nelle celebrazioni di candele, canti e orge. La celebrazione del solstizio d'inverno si diffuse rapidamente in tutta Europa e nacque così nelle campagne la festività di Iule, legata alla celebrazione del Sole e della Madre Terra che si prepara, riscaldata dai primi raggi, alla futura semina. Tra i vari temi legati a Iule, il principale è quello della battaglia tra il vecchio re dell'agrifoglio, simbolo di oscurità e di vecchiaia, e il giovane re della quercia, che simboleggia la luce del nuovo anno. Il vecchio sovrano viene simbolicamente ucciso e il giovane re prende il suo posto sul trono per governare.
Pochi sanno che intorno alla data del 25 dicembre quasi tutti i popoli hanno sempre celebrato la nascita dei loro esseri divini o soprannaturali. In Egitto, in Messico, nello Yucatan, in Grecia, nelle terre dell'Europa del Nord e ancora veniva festeggiato Zarathustra in Azerbaigian, Buddha in Oriente, Krishna in India, Xingxin in Cina e in Persia si celebrava il dio guerriero Mitra, detto il Salvatore, e a Babilonia vedeva la luce il dio Tammuz, unico figlio della dea Ishtar, rappresentata col figlio divino fra le braccia e con intorno al capo un'aureola di 12 stelle, proprio come la Vergine della cristianità.
Da tutto questo è facile arrivare alla comprensione del perché la Chiesa cristiana abbia scelto questo periodo per festeggiare la Natività del Cristo e perché avesse fatto sue anche queste celebrazioni, inglobandole in gran parte nei suoi festeggiamenti. Il Cristo viene associato al Sole come simbolo di luce vivificante. Non è un caso che la Chiesa fin dai primi tempi abbia scelto di spostare la data di nascita ufficiale del solstizio d'inverno, perché è proprio allora che la luce si fa strada nell'oscurità del mondo, i giorni diventano sempre più corti e bui, fino ad arrivare alla notte più lunga dell'anno. In tutte le culture e fin dall'antichità più remota, questo periodo dell'anno veniva celebrato e ritualizzato, ed erano grandi fuochi ad illuminare la notte, candele, falò attorno a cui festeggiare per incoraggiare l'avvento della luce, la nuova nascita del giorno e il sole novello nella sua ascesa.
L'imperatore Aureliano istituì per la giornata del solstizio d'inverno la grande festa del Natalis Solis Invictis, Natale del Sole Invitto, una fantasmagoria di riti, una festa di risonanza e grande partecipazione. Ciò avvenne dopo l'introduzione del culto del dio indo-iraniano Mitra nelle tradizioni religiose romane e l'edificazione del suo tempio nel Campus Agrippe, l'attuale Piazza San Silvestro a Roma.
Il mito romano narra che il misterioso Giano, il dio italico, regnava sul Lazio quando dal mare vi giunse Saturno, che potrebbe essere inteso come la manifestazione divina che crea e ricrea il cosmo a ogni ciclo, colui che attraversa le acque, ovvero la notte e la confusione caos successiva alla dissoluzione del vecchio cosmo, per approdare alla nuova sponda, ovvero alla luce del nuovo cosmo, del nuovo creato. Per noi cristiani, dal non credere al credere.
Giano regolava e coordinava l'inizio del nuovo anno, da cui Januarius, il mese di gennaio. È fondamentale a questo punto comprendere come tale rinascita solare rappresenti solo il simbolo di una rigenerazione cosmica in cui il sole e la luce sono associati all'idea di immortalità dell'uomo, che opera la sua seconda nascita spirituale, sviluppando e superando il proprio stato sottile nella notte del solstizio d'inverno, quando la notte diviene padrona e il buio totale. È necessario allora mantenere accesa la fiamma della fede, che al mattino con l'alba diverrà trionfante. Il sole ritorna sempre e con lui la vita, soffia sulla brace e il fuoco rinascerà.
Signore, donaci un anno di stupore, come Maria, che sa stupirsi nel silenzio del suo cuore, che coglie i piccoli e continui segni dell'azione di Dio nella vita che la circonda. Signore, donaci un anno di stupore, come Maria, che aveva occhi così innamorati da cogliere lei per prima i grandi frutti dell'Altissimo che aveva preso possesso della sua vita. Signore, donaci un anno di stupore, come i pastori, che pur non comprendendo il mistero avevano intuito la novità del tempo stampata nel volto di quel bimbo. Fa, o Signore, che anche noi impariamo a stupirci, anche solo perché il tempo esiste ancora, con i suoi ritmi e stagioni, perché si presenta con i suoi paletti di segnaletica per il domani, perché abbiamo imparato a non temerlo, anzi, con te è diventata un'occasione meravigliosa. Riempici di stupore per ogni anno nuovo che bussa alla nostra porta, perché ci accorgiamo di essere sempre meno soli, perché è evidente che tutto avrà ancora un senso, che con te, fedele custode del tempo, niente di noi sarà perduto o dimenticato.
All'inizio diciamo, sono tanti 12 mesi, è tanto tempo. Alla fine diciamo, com'è passato presto questo tempo.
Signore, la nostra vita tende ad appiattire tutto, anche il tempo. Ogni giorno uguale all'altro, ogni settimana identica alla precedente. Spesso ci sentiamo vittime di una inesorabilità che toglie ogni entusiasmo all'aprirsi del domani. Tu sei venuto invece per chiudere questa tenaglia di monotonia e a dare al tempo, agli anni, ai mesi e ai giorni un timbro diverso, un tocco di novità. Sì, perché il tempo è l'occasione sempre nuova e straordinaria per accogliere il tuo invito a ridare fiato al nostro fiacco amore, a provare di nuovo a rompere quei legami che ci tengono prigionieri, a ritentare di allacciare rapporti rotti da anni, magari per motivi banali, a condonare antichi debiti che continuano a bruciare nella memoria, a chiarire vecchi segreti rimasti in ombra da data dimenticata. Madre del cielo, aiutaci a sfruttare il nostro tempo come occasione sempre nuova nella costruzione del regno di tuo figlio.
Questa sera vogliamo porre nelle mani della Celeste Madre di Dio il nostro corale inno di ringraziamento al Signore per i benefici che lungo i passati 12 mesi ci ha ampiamente concessi. Il primo sentimento che nasce spontaneo nel cuore questa sera è proprio di lode e di azione di grazia a colui che ci fa dono del tempo, preziosa opportunità per compiere il bene. Uniamo la richiesta di perdono per non averlo forse sempre utilmente impiegato.
Riportiamo ora sul tempo che passa parte di un simpatico commento che ci ha intrigato.
Il tempo è la bestia nera degli umani, il mistero più insondabile, il quesito senza risposta. Il tempo è insieme esperienza quotidiana e astrazione inconcepibile. Per questo gli uomini si danno un gran da fare intorno al tempo e lo solennizzano, come solennizzano questa notte che scavalca il niente. In effetti, nessun anno vecchio terminerà a mezzanotte e nessun anno nuovo avrà inizio con il sorgere del sole domani mattina. Il tempo, infatti, è fluire. Ma gli uomini lo temono e tentano di tenerselo buono festeggiando il suo passare come se proprio questo non fosse il loro cruccio più grande. Non hanno tutti i torti, certo. Non è un trascurabile particolare il fatto che Cronos, dio del tempo, sia divoratore dei propri figli. Cronos, Saturno per i romani, mangia ciò che crea. Brrr. E non è un caso che Cronos sia spesso rappresentato con un falcetto che, come allusione, è piuttosto scoperta. Così, per tema di quel falcetto, gli uomini blandiscono il tempo in ogni modo. Tutti i poeti lo cantano, rendendo omaggio al suo potere.
Il tempo un filo s'addipana ed è subito sera. Fugge irreparabile il tempo, quindi cogli l'ora e l'attimo.
Un astronomo disse: «Maestro, parlaci del tempo». E lui rispose: «Vorreste misurare il tempo, l'incommensurabile e l'immenso. Vorreste regolare il vostro comportamento e dirigere il corso del vostro spirito secondo le ore e le stagioni. Del tempo vorreste fare un fiume per sostare presso la sua riva e guardarlo fluire. Ma l'Eterno che è in voi sa che la vita è senza tempo e sa che l'oggi non è che il ricordo di ieri e il domani il sogno di oggi. E ciò che in voi è canto e contemplazione dimora quieto entro i confini di quel primo attimo in cui le stelle furono disseminate nello spazio. Chi di voi non sente che la sua forza d'amore è sconfinata? E chi non sente che questo autentico amore, benché sconfinato, è racchiuso nel centro del proprio essere e non passa da pensiero d'amore a pensiero d'amore, né da atto d'amore ad atto d'amore? Non è forse il tempo, così come l'amore, indiviso e immoto? Ma se col pensiero volete misurare il tempo in stagioni, fate che ogni stagione racchiuda tutte le altre e che il presente abbracci il passato con il ricordo e il futuro con l'attesa.
E al termine dell'anno, Signore, e in attesa del nuovo, tutti ti ringraziamo perché ci conservi nel tuo amore, perché continui ad avere fiducia in noi. E ti preghiamo, Signore, rivestici dei panni della misericordia e della dolcezza. Donaci un futuro gravido di grazia e di luce e di incontenibile amore per la vita.
La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio, come fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla, dal di fuori o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate, o dentro un laboratorio, col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini di cui non conoscerai la faccia, e morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi, non perché restino ai tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendola, e la vita peserà di più sulla bilancia.
Ogni fine è un nuovo inizio. Trasmissione speciale proposta da Monia Parente e Franca Salerno. Testi di Don Tonino Bello, Khalil Gilbran, Giovanni Giorgianni, Hazim Hikmet, Luigi Maestrello, Rosa Carotti, Luca Valentini. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Marco Mete, Stefano Mondini, Rosario Tronnolone. Il brano della sigla Un anno in più è cantato da Mecano. Tecnici del suono Gustavo Messina e Roberto Venturini. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00 120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani speciali e ordinarie sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Sul sito potete riascoltare la trasmissione del giorno e quelle precedenti. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. L'appuntamento è per le ore 9 della domenica alla sede della Radio Vaticana, Piazza Pia 3. Un'apposita navetta provvederà ad accompagnare gli ospiti alla cappella nei giardini e poi a riportarli alla Radio Vaticana. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 6988 3093. Ripeto, giorni feriali dalle 9 alle 13 al numero 06 6988 3093. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.